File numero 19, pagina 119. Accanto al campo passava una strada stretta e in cattivo stato, di pietrisco compresso, che da Foligno andava verso Camerino ed oltre, verso la costa adriatica. Essa rappresentava l'unico legame tra questa zona e la civiltà. Foligno rimaneva ad una trentina di chilometri di distanza e la stazione ferroviaria più vicina era quella da dove ci avevano trasportato. La sistemazione era stata assicurata secondo lo standard per gli internati civili. Avevano svuotato alcune vecchie stalle e invece dei muli italiani in esse dovevano vivere i deportati montenegrini. Poiché non vi era sufficiente posto per tutti, avevano aggiunto altre baracche di legno. Erano disposte tutte lungo il pendio, alcune a gradini. Il campo copriva una superficie abbastanza grande ed era circondato da una fitta cinta di filo spinato, comune a tutti i veri campi di concentramento, e dietro la cinta vi erano i posti di guardia. Più in là, sopra il paese, in cima ad una nuda collina, si vedeva un gruppo di soldati con le mitragliatrici pesanti. Il campo di Cairo Montenotte fu destinato agli allogeni, cioè sloveni e croati della Venezia Giulia, spediti qui da Giuseppe Gueli, il capo dell'ispettorato speciale DPS di Trieste. Anche questo era stato un campo per prigionieri di guerra, contrassegnato con il numero 95, ma dal febbraio del 1943 fu destinato all'internamento di civili. Il campo comprendeva 15 baracche per gli internati provviste di letti a castello con il giaciglio in paglia, per una capienza complessiva di circa 2.000 posti. Gli alloggiamenti per la direzione, la guarnigione, l'infermeria, la cappella, uno spaccio e alcuni magazzini. Le condizioni di vita degli internati, certamente molto difficili, furono tuttavia migliori di quelle registratesi nei campi riservati ai civili ex jugoslavi, secondo il professor Capogreco, non solo perché Cairo cominciò a operare in un periodo in cui l'internamento civile fascista aveva già superato la fase della drammatica emergenza climatica e alimentare dell'inverno 1942-43, ma anche perché, probabilmente, il regime volle deliberatamente trattare gli slavi della Venezia Giulia meno peggio degli altri. A pagina 120, internati di Arbe al lavoro all'interno del campo. L'ultimo fra i grandi campi militari sul territorio italiano fu quello di Visco, costruito nell'inverno del 1943. I primi internati arrivarono alla fine di febbraio, trasferiti dal campo di Arbe e poi dai nuovi rastrellamenti della Slovenia e della Croazia. Nella tarda primavera del 1943 arrivarono alcune centinaia di montenegrini, partigiani prima rinchiusi a Mamula, in Dalmazia, in condizioni veramente pietose. Ma a Visco trovarono delle condizioni migliori, perché c'erano baracche e strutture nuove e inoltre con l'inizio della stagione più calda le condizioni di vita erano dovunque più sopportabili. Il tenente medico Mario Laureati, che in precedenza aveva operato in condizioni impossibili ad Arbe e qui si occupò dell'organizzazione dell'infermeria, ne dà una descrizione quasi entusiastica. Dopo due lunghi mesi di lavoro, tutti i padiglioni in muratura sono stati pavimentati, ripuliti e imbiancati a dovere e quello che era un parco quadrupedi non è più riconoscibile. L'infermeria, sotto la nostra guida, è stata perfettamente sistemata. Mattonelle bianche alle pareti e mobili di ferro smaltati la completano con una certa eleganza. Nel vasto piazzale è sorta una miriade di baracchette, prefabbricate di abete, profumate di resina e ben allineate. Sono queste delle piccole casette di un vano di 6 metri per 6 con un cupolino nel centro del soffitto per presa d'aria. Esse sono state ideate per le nostre truppe in Russia. Sono infatti senza finestre perché dovrebbero essere seppellite dall'alto spessore della neve. In ognuna di queste, con letti a castello, possono trovare posto 25 persone. Tutto il campo è circondato da un doppio recinto di filo spinato, lungo il quale sono le altane delle sentinelle, munite di potenti riflettori. All'inizio del mese di marzo arrivano i primi contingenti di internati civili. L'entusiasmo del medico non deve impedirci di riflettere su quello che sta dicendo. Ogni baracca aveva 36 metri quadri, in cui stavano in 25 persone e senza finestre. Dopo un po' di tempo di permanenza, le condizioni sia fisiche sia psicologiche all'interno non dovevano essere facili. Baracche di questo tipo vennero anche sistemate ad Arbe nella primavera del 1943. Erano evidentemente le baracche per i soldati del corpo di spedizione in Russia, che non potendo venire utilizzate per i soldati italiani a causa della sconfitta sul fronte sovietico, furono riciclate per i civili jugoslavi. Mario Laureati, dall'Albania alla Slovenia con il 451esimo ospedale da campo della Cacciatori delle Alpi, Foligno, 1977. Il massimo della presenza a Visco si ebbe nell'estate del 1943 con circa 3.200 persone, ma il campo era stato concepito per almeno 10.000. A testimonianza che nelle intenzioni dei comandi dell'esercito la deportazione di sloveni e croati doveva continuare in massa. Nei programmi di Roatta, il campo di Visco, come quello di Arbe, avrebbe dovuto rimanere a disposizione della Seconda Armata come campo di raccolta e transito, in attesa del trasferimento negli altri campi, che sarebbero dovuti passare sotto la gestione del Ministero dell'Interno, progetto che, come abbiamo visto, non venne mai attuato. L'ufficio prigionieri di guerra gestì anche dei campi di lavoro, fra cui quello di Pietrafitta, Tavernelle, in provincia di Perugia, e quello di Fertilia, in provincia di Sassari, su cui torneremo più avanti, nel capitolo relativo al lavoro degli internati. A pagina 122, immagini del campo di Visco. I campi nelle isole. Come abbiamo già visto, l'internamento nelle isole, nella forma del confino, era mezzo di repressione di vecchia data da parte dello Stato italiano. Durante la guerra il Ministero dell'Interno usò le strutture anche di quelle isole in cui la colonia confinaria era già stata chiusa. Salvo Ventotene, il più noto dei luoghi di confino degli antifascisti nel ventennio, che non ebbe internati jugoslavi, in tutte le altre dal 1941 al 1943, la gran parte degli internati furono soprattutto jugoslavi o sloveni e croati della cosiddetta Venezia Giulia. Ponza era stata isola di confino fino al 1939. Nell'estate del 1941 venne aperto nei locali delle vecchie strutture che avevano ospitato i confinati il campo di concentramento appositamente per l'internamento di civili provenienti dai Balcani, che furono soprattutto montenegrini, uomini e donne e serbi del Kosovo. Il Kosovo era stato staccato dalla Serbia e assegnato all'Albania, quindi all'Italia. Per il campo delle isole Tremiti vennero utilizzate 20 casette coloniche, da poco realizzate per i tremitesi e l'edificio della ex casa municipale di una delle isole. Oltre ad altre categorie, omosessuali, ebrei, sudditi nemici, vennero internati allogeni della Venezia Giulia. Sull'isola di Lipari, che dopo essere stata colonia di confino, era servita dal 1934 al 1939 per l'acquartieramento degli Ustasa di Ante Pavelic, che come abbiamo visto vennero protetti e addestrati dal fascismo italiano. Nell'estate del 1941 venne allestito un campo di concentramento per circa 600 comunisti ex jugoslavi, croati della Dalmazia, montenegrini, albanesi, sloveni. I deportati durante la notte venivano chiusi dall'esterno nei loro alloggiamenti, mentre nelle ore diurne avevano una certa libertà di movimento nell'ambito del centro abitato. Ustica, dopo essere stata colonia di confino fino al 1938, dalla seconda metà del 1940 ebbe funzione di campo di concentramento. Gli internati vennero sistemati in baracche sparse per il paese. Il 1 novembre 1942 a Ustica c'erano 2.065 deportati, di cui 1.170 montenegrini, sloveni e croati. La condizione alimentare e igienica era gravissima, tanto che soltanto per quest'isola il Ministero dell'Agricoltura nel maggio del 1943 dava disposizione di aumentare la razione giornaliera di pane a 300 grammi pro capite, in considerazione della grave malattia da cui la maggior parte di essi risultano affetti. Non sappiamo quale fosse la grave malattia dei confinati di Ustica, ma se si curava con una maggior razione di pane, era sicuramente qualcosa che aveva a che fare con la fame. Su isole, ma in Dalmazia, cioè nei territori annessi, dopo il 1941, venne allestiti altri campi di concentramento direttamente dalla Seconda Armata o dal Governatorato della Dalmazia. Oltre al più grande, il campo di Arbe, Rab, di cui abbiamo parlato e parleremo in seguito, c'erano altri grandi campi. Il campo di Melada, Molat, gestito dal governatorato della Dalmazia, fu allestito nel giugno del 1942 in una baia naturale dell'isola di Melada, vicino a Zara. La ricettività era di 1.200 persone, ma nel dicembre dello stesso anno ce n'erano il doppio. Secondo l'appunto per il Duce, citato a pagina 97, il campo di Melada aveva nell'estate del 1943 2.300 internati ed erano attendati. Così lo descrive lo storico Roberto Spazzali, autore di uno studio specifico. Il campo occupò la località chiamata Giazi, posta tra una bella pineta mediterranea, ben presto tagliata in parte, ed una spiaggia sabbiosa. Inizialmente gli internati vennero sistemati in tende militari e più tardi in baracche. Il campo era circondato dal filo spinato e da 5 torri di guardia armate di mitragliatrici costruite successivamente. La sorveglianza era assicurata da una squadra di 5 carabinieri comandati da un appuntato e da un manipolo di 32 uomini della milizia. Un'altra compagnia di granatieri aveva compiti di sicurezza su tutta l'isola. 6 posti di guardia, formati da 4 militi ciascuno, vigilavano giorno e notte lungo il perimetro, lungo 1 chilometro, delimitato dal filo spinato. Erano stati collocati anche 3 riflettori, ma per ordine di una gerarca fascista non erano mai stati attivati. Così durante la notte tutto il campo rimaneva al buio. Mamula e Prevlaka, nella nuova provincia di Kattaro, oggi Montenegro, furono istituiti nel marzo del 1942, il primo su un'isola, il secondo sulla penisola che chiude le bocche di Kattaro. I campi erano tra loro in stretto rapporto, in quanto Prevlaka era il luogo del primo internamento, e da qui passavano a Mamula come internati o come ostaggi. Prevlaka, costituito da un fortilizio militare appartenuto all'ex esercito jugoslavo, era diviso in 4 settori, 2 per gli internati della provincia del Kattaro, 1 femminile e 1 maschile, e 1 per gli internati rastrellati nell'NDH, cioè la Croazia di Ante Pavelic, anch'esso diviso in maschile e femminile. C'erano una cucina e un padiglione di disinfestazione. Gli internati alloggiavano in baracche di cemento e in un grande padiglione suddiviso in ambienti, forniti di letti a castello ma non sufficienti, e una parte degli internati dormiva su materassi di paglia sul pavimento. L'internamento a Mamula corrispondeva a una vera e propria detenzione. Infatti era ubicato in un carcere fortezza ex austro-ungarico, con condizioni di vita più dure che a Prevlaka. Anche qui gli internati erano divisi fra quelli della zona del Catarrino e quelli rastrellati nel territorio della Croazia occupato dall'esercito italiano. Non aveva bisogno di un grande contingente di guardia, appunto perché era un'isola. Nella tarda primavera del 1943, oltre 400 internati vennero trasferiti nel campo di Visco. Il campo di concentramento rastrellati dell'isola di Zlarin, con un settore riservato agli ostaggi, fu costituito in tutta fretta il 25 marzo 1943, su uno scoglio senza acqua vicino a Sebenico, in un recinto murato di metri 80x80, sormontato da filo spinato. All'interno vennero collocate tende militari per 18-20 persone ciascuna. Le autorità militari di Spalato ne ordinarono l'allestimento in tutta fretta per far fronte alle necessità di sgomberare alla svelta tutti i maschi validi di età superiore ai 15 anni. Custodivano il campo 120 soldati italiani e una ventina di carabinieri, comandati inizialmente da un ufficiale. C'era anche un reparto di camicie nere. Così descrive un soldato italiano che fece parte del contingente di sorveglianza sull'isola, il suo arrivo nel campo. Ad un tratto, dopo una svolta, si presentò davanti a noi uno spettacolo desolante. Un paio di baracche di legno ed uno spiazzo recintato da alti pali con filo spinato, quello che doveva essere il comando di presidio era invece un campo di concentramento. Fuori dal recinto le due baracche, una per gli uffici e l'altra per la cucina e il dormitorio per i guardiani del campo. Tre file di tende erano il rifugio per la notte dei prigionieri ed essendo piantate al centro, attorno al reticolato interno, vedemmo inquadrate alcune centinaia di persone che partivano vicino all'ingresso del campo e la colonna, che era molto lunga, era sorvegliata dalle camicie nere e da alcuni carabinieri. Mescolati insieme ai prigionieri, che erano di età avanzata, c'erano anche dei ragazzi che potevano avere l'età dai 12 ai 16 anni. Tutti questi uomini venivano presi durante i rastrellamenti perché accusati di collaborazione con i partigiani. Come si vede dalle descrizioni degli studi storici e delle autobiografie, le condizioni di vita nei lager delle isole della Dalmazia furono fra le peggiori. Quasi tutti erano campi attendati, allestiti alla svelta, per far fronte alle esigenze dei continui rastrellamenti ed essendo su isole, lontani dal controllo di occhi indiscreti, i comandanti potevano eseguire senza alcuna preoccupazione gli ordini genocidi dei loro superiori. Fine del file numero 19, pagina 126.